ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no. Non fermarsi mai.
Allora, buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte, ore 12.09 di questo lunedì 8 settembre. Cominciamo la nuova stagione di Corrispondenze Operaie con tante vertenze, tante lotte sui posti di lavoro di cui parlare. E salutiamo tutti quanti gli ascoltatori e ascoltatrici, soprattutto quelli affezionati a Corrispondenze Operaie. Ma ci teniamo chiaramente, prima di cominciare, prima di entrare nel vivo di questa trasmissione, a salutare un po' come il nostro solito tutti i compagni e le compagne che sono rinchiusi nelle galere e tutte le persone che sono rinchiuse nelle galere. Un saluto speciale va anche, saluto, un ricordo più che altro a Chaki, che purtroppo ha deciso di lasciarci qualche giorno fa. E direi che con questo potremmo cominciare questa nuova stagione di Corrispondenze Operaie. Abbiamo subito pronta una registrazione fatta in questi giorni con la vertenza di Italy a Firenze. Dura un pochetto, circa 23 minuti, per cui restate all'ascolto, tanto è una registrazione. Noi ritorneremo poi dopo con uno stacco musicale e con altre corrispondenze, invece questa volta in diretta.
Eccoci, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Non siamo in diretta, ma quello che state sentendo è una registrazione fatta ieri sera, di domenica, con un lavoratore che non potrà parlarci, che non può parlarci in questo momento, perché si incontra proprio faccia a faccia con il padrone dei padroni, con il presidente Mega Galattico. Stiamo parlando di Oscar Farinetti e della catena della grande distribuzione agroalimentare di lusso, o quasi, Italy. Stiamo parlando con Samuele, un lavoratore dello store di Firenze, uno dei tre che ha fatto la mossa estremamente coraggiosa, considerate le terribili situazioni di ricattabilità e di precarietà che sono note dell'azienda, di entrare in sciopero una settimana fa. Uno sciopero che ha fatto tantissimo scalpore, è entrato su tutti i giornali, ha ricevuto la solidarietà a Roma e Milano con dei volantinaggi, e che di cui adesso chiediamo un po' a Samuele di spiegarci e di dirci un attimo le dinamiche e raccontarci il proseguo della lotta. Samuele, ci senti?
Sì, buonasera a tutti. Comincerei innanzitutto con spiegare che questo sciopero non è stata un'esplosione accidentale o qualcosa che è capitato dall'oggi al domani, ma semplicemente dall'oggi al domani sono state notificate dei non rinnovi dei contrattuali, insomma l'ennesimi dopo una lunga serie di non rinnovi o licenziamenti, possiamo chiamarli in tutti e due i modi, perché per me si chiama licenziamento il momento in cui tu lavori per un'azienda per dei mesi e poi questa ti lascia a casa con delle motivazioni di convenienza. Il discorso che poi i lavoratori di Italy abbiano dei contratti a tempo determinato, questo è proprio l'oggetto dello sciopero, è quello che noi contestiamo. Italy, da quando ha aperto, ha fatto un abuso di contratti interinali e contratti a tempo determinato e anche apprendistato, e quindi non operando in un regime di legalità, perché per quanto le riforme del lavoro che si sono susseguite stiano costruendo un sistema legislativo che non tutela i lavoratori, ancora qualche tutela ci resta e anche queste poche tutele non vengono applicate. Quindi noi ad agosto, dopo alcuni mesi, abbiamo provato a organizzarci sindacalmente o tramite alcuni sindacati, per esempio Hobas, che hanno uno sportello legale vicino alla nostra azienda, e quindi i primi è questo, è stato molto facile riferirsi, ma anche in maniera auto-organizzata, semplicemente informandoci su quelle che erano le nostre condizioni contrattuali, quelle che erano le normative vigenti e via via. Nel momento in cui ci siamo resi conto che si stava accelerando questa razionalizzazione del personale, abbiamo deciso di far saltare il tappo alla situazione, perché le condizioni erano secondo noi inaccettabili.
Allora, quindi dici che comunque era molto difficile in genere avere una presenza sindacale in azienda. Questa è una cosa che abbiamo visto ovviamente non solo nel punto vendita di Firenze, ma anche a Roma, a Torino, in altre delle città d'Italia in cui è presente.
Basta dire che in Italia Italy conta più di 1500 dipendenti, 7 anni che esiste, sta aprendo punti vendita a profusione, e non esiste nessuna rappresentanza sindacale. esistono designati dentro l'azienda, per esempio a Bari e a Bologna, ma sono confederali che hanno le prerogative finali nonostante non abbiano dei delegati all'interno. Noi in realtà stavamo cercando di costruire una rappresentanza sindacale dal basso, diciamo.
Perché ovviamente la questione non è solo quella del mancato del rinnovo dei contratti, che come detto benissimo sono, diciamo, dei licenziamenti travestiti, che tra l'altro è qualcosa che a livello legislativo si sta estendendo sempre più, nel senso che questa liberalizzazione della flessibilità in uscita e quindi della possibilità di licenziare di fatto ha sempre più facilità. Però dico, non c'era solo questo, c'era anche una questione legata alle condizioni di lavoro, giusto? E alle retribuzioni.
Esatto. Noi stiamo puntando tutto praticamente sulla questione contrattuale, perché una volta tanto la legge è dalla nostra e quindi l'azienda dovrebbe quantomeno adeguarsi alle condizioni dei CCNL, ma più che altro perché le condizioni di lavoro non possono essere cambiate se non c'è una stabilizzazione dei contratti, perché queste condizioni di lavoro non sono causate perché come mi ha chiesto Farinetti, Francesco, il manager, ha detto: voi ci rappresentate come degli aguzzini. Non è tanto una questione di rappresentarli come degli aguzzini, ma qualsiasi richiesta non può che essere accettata nel momento in cui tu non hai un contratto che ti tutela, e soprattutto se vedi intorno a te licenziare persone, dai più di 120 che eravamo all'apertura. L'azienda sostiene che adesso conta 97 dipendenti, noi abbiamo contati un po' meno, 82 a essere precisi, ma probabilmente loro conteranno della dirigenza e non so che altro. Comunque basterebbe che ci facessero vedere i dati invece di fare una battaglia tutta puntata sul marketing e attraverso i media, però insomma noi sulle condizioni di lavoro, anche per cercare di bucare questo muro mediatico, abbiamo dovuto raccontare casi reali che magari non rappresentano le condizioni di lavoro di tutto Italy, ma esistono condizioni di lavoro davvero fuori dalla norma, cioè straordinari, oltre i limiti di legge, situazioni in cui non si può andare al bagno perché non c'è nessuno a coprire il reparto, perché magari sei da solo e per esempio una persona alla cassa non può lasciare la cassa per andare al bagno se non c'è nessuno che lo sostituisca, oppure a me mi è stato fatto, sono stato ripreso ed una delle motivazioni tra l'altro per cui sono stato licenziato è che mi sono assentato dal posto di lavoro, ma voglio dire, nel momento in cui stavano tagliando il personale e non c'era nessuno, io di diritto mezz'ora di pausa non la faccio perché so che non c'è nessuno che mi può coprire, quantomeno potrò, Dio buono, assentarmi per mangiare un boccone o prendermi un caffè nella mezz'ora che in realtà mi spetterebbe di pausa.
Quindi diciamo costringono a violare quelle stesse condizioni che poi ti rinfacciano a te di aver violato per giustificare il licenziamento travestito una mancanza di rinnovo del contratto. E riguardo invece le retribuzioni, perché comunque
riguardo le retribuzioni Farinetti stesso ad ammettere che siamo sottopagati, la prima risposta che ci ha dato ovviamente non è stata una risposta diretta ma anche lì mediata dai giornali, alla domanda dell'intervistatore che diceva: i ragazzi sostengono di essere sottopagati, e dice: sì, è vero, però molti sono sottopagati oggi in Italia, probabilmente anche lei che scrive è sottopagato. Questa è la mentalità è la stessa di Repubblica, che propone 2 euro l'ora a un graphic design e questo rifiuta, e hanno pure la faccia tosta di dire quanto gli hanno offerto gli altri giornali. Cioè il fatto è, la situazione di crisi è questa, ringrazio,
e noi siamo i padroni,
che almeno io ti sto sottopagando.
Esatto, di certo loro non sono sottopagati, questo è sicuro. Comunque la situazione di crisi, noi siamo tutti padroni, vi paghiamo tutti di merda, voi siete tutti proletari, voi vi attaccate tutti alla, vabbè, non diciamo. Quindi sì, molto chiaro. Infatti queste erano le parole che ci avevano colpito, che erano nel secolo XIX, no, se non sbaglio, del 2 settembre.
E noi, insomma, se lo conferma lui, allora ci autorizza a parlare dei nostri salari, se vogliamo. I salari dentro Italy non superano le 8 euro l'ora, questo è noto. Chi guadagna di più guadagna 8 euro l'ora lordi, ditemi voi se si può anche ringraziare per un salario del genere.
Certo. Senti, invece, riguardo la dinamica dello sciopero, noi sappiamo, insomma, che voi siete entrati in sciopero in pochi, ma con la solidarietà degli altri che non se la sentivano per sempre questa atmosfera di ricatto che erano dentro, a cui però sono stati costretti, ovviamente con le maniere dolci e gentili di un padrone buono come quello di Italia, a firmare una dichiarazione in cui si dissociavano. Ovviamente molto facile ottenere questo in quelle condizioni di ricattabilità, che comunque non ha fatto assolutamente breccia quanto Farinetti sperava, o sbaglio?
Ancora questo manifesto non si è visto. Io sono stato in azienda il giorno dopo, in cui praticamente Farinetti l'ha presentato mercoledì e venerdì la cosa doveva concludersi. Io sabato mattina sono stato a parlare con alcuni responsabili in una prima di totale informalità, perché comunque sono colleghi di lavoro, nel senso responsabili, ma comunque dipendenti di Italy, e volevo parlare con loro della nostra battaglia, delle nostre rivendicazioni, e volevo chiedere anche delle spiegazioni su questo foglio, perché per quanto loro mi confermano il fatto che loro non fanno delle pressioni, ma si limitano a chiedere alle persone se hanno firmato, e nel caso che non abbiano firmato il perché. Praticamente la concezione che Farinetti ha dell'azienda è una concezione che non parla della realtà. Cioè, nella realtà io capisco che Farinetti abbia tutto l'interesse ad aumentare i suoi profitti e a diminuire il costo del lavoro, e nella sua natura di imprenditore il suo interesse. Il mio interesse da lavoratore sarà quello di avere delle condizioni contrattuali migliori e un salario più alto possibile. Sono due interessi che confliggono. Nella concezione di Farinetti l'azienda è un grosso organismo dove ognuno non è l'operaio e l'imprenditore e il responsabile, sono tutti individui che si fa parte della... E quindi sembra quasi normale che il manager presenti un foglio in cui si parla a nome di Italy, ma è scritto di suo pugno, e chiede le firme ai dipendenti. Molti colleghi mi hanno detto: io non l'ho vista come un ricatto, io ho firmato perché ho pensato che comunque a me il posto di lavoro serve, e magari non ero d'accordo al 100% con lo sciopero, non ero neanche disaccordo al 100%, però una firma se richiesta non è un ricatto. È un ragionamento un po' strano che mi viene fatto da alcuni colleghi che hanno firmato, quello di non riconoscere non c'è una relazione paritaria tra chi ti chiede la firma e tu che la fai, anche sotto la stessa missione. Magari non viene percepita come ricatto proprio perché si entra un po' in questa mentalità farinettiana secondo la quale siamo tutti parte di un'azienda e siamo tutti sulla stessa barca.
Sì, d'altronde è una mentalità.
Sulla stessa barca non siamo. Se l'azienda va bene, io certamente sono contento perché vedrò più sicuro il mio posto di lavoro, saprò di poter lavorare, magari ci saranno più assunzioni e quant'altro, ma non siamo sulla stessa barca, e lo si vede in questa trattativa, in questa battaglia che stiamo portando avanti per la regolarizzazione dei contratti. Proprio non si capisce che avere un contratto a tempo determinato, avere un contratto stabile, c'è una differenza sostanziale.
Certo, d'altronde è una mentalità purtroppo piuttosto pervasiva, la stessa di cui si fa, diciamo, di cui è stato pioniere Marchionne, per cui la democrazia consiste nel fatto di puntarti una pistola in testa e chiederti se vuoi che ti sparino o no, oppure se vuoi che ti levino il posto di lavoro delocalizzando l'azienda o no, e tu dici ovviamente di sì, e quello è un voto democratico. D'altronde lo stesso Farinetti si ispira a Marchionne, lui.
La cosa di Marchionne è allucinante, perché comunque Marchionne sottoponeva un referendum, per quanto illegittimo, comunque a voto non palese, mentre qui si richiede di mettere delle firme accanto al proprio nome.
Certo, cioè, quindi il ricatto è chiaramente...
È una lista dei dipendenti buoni e una lista dei dipendenti cattivi, questa, come la devo interpretare? Nel momento in cui c'è un percorso di stabilizzazione di una settantina di dipendenti. Questi dipendenti saranno stabilizzati verranno individuati in base a questa lista oppure no? Chi me lo garantisce?
Certo. D'altronde questo è anche un po' il ruolo delle agenzie interinali, molto spesso, che segnalano e si iscrivono e mettono nelle liste nere i dipendenti che hanno dimostrato di non essere proprio in consoni allo spirito aziendale, cioè di non piegare la testa. Senti, al di là comunque di tutto questo, mi sembra che comunque lo sciopero abbia portato a un risultato veramente storico, importantissimo, cioè una sanatoria, voi l'avete definita, della CGIL, che è stata chiamata subito in causa dal padrone per garantire una stabilizzazione della stragrande maggioranza del personale, cosa che d'altronde appunto è prevista dalla legge, come dicevi tu, perché, perché insomma Italy si spacciava per una start-up, cosa che non era assolutamente possibile per legittimare l'uso cioè la violazione del rapporto tra indeterminati e determinati nel proprio stabilimento, e c'è stata quindi questa stabilizzazione che comunque è un grande risultato. Poi tu cosa mi puoi dire di questo accordo e cosa ne pensi?
Io senza fare valutazione di merito della FICAMS, io la valuto per come si è comportata in questo contesto, perché io in questo contesto mi ci sono relazionato. Ti devo dire che ci siamo sentiti un po' scavalcati nel momento in cui comunque un numero di lavoratori che si stavano attivando, al di là del fatto che abbiamo scioperato, però era evidente che non eravamo soli, e quindi quantomeno coinvolgerci nella scelta di aprire un tavolo a un Farinetti o almeno nella valutazione dell'accordo sarebbe stato più onesto da parte della FIPA. Comunque hanno fatto questo tavolo, hanno accettato, Farinetti ha proposto un percorso di stabilizzazione più lungo di quello che poi è stato ottenuto. Quindi riconosciamo il merito quantomeno di come segnalato dal federale di essersi posto l'obiettivo di un percorso di stabilizzazione. Affermano che è un primo passo sia per quanto riguarda Italy Firenze sia per quanto riguarda Italy in generale, perché loro rilanciano con la proposta di fare una trattativa nazionale per l'avvio, per i nuovi avvii, per le nuove aperture, affinché non ci si trovi sempre a dover partire dall'emergenza della nuova apertura, e via dicendo, trovare un accordo nazionale. Io volevo sottolineare tre aspetti che secondo me non sono negativi in questa trattativa e in questo accordo, e che spingeremo già domani incontrando Farinetti, cercheremo di spingere in avanti. Il primo punto è che prima di tutto non si consideri come strutturali, cosa che sta avvenendo, le proporzioni fra indeterminati e non, perché è vero che la legge prevede che fino al 28% che si può avere fino al 28% di tempi determinati e di interinali, ma non in maniera strutturale, cioè tu devi avere dei lavoratori a tempo indeterminato e qualora ci sia una stagionalità o un carico di lavoro straordinario, allora puoi assumere interinali e tempo determinato non oltre quella proporzione lì. Non è che tu puoi aprire un'azienda con strutturali un 20% di determinati o un 8% di interinali, non so se mi sono spiegato.
Sì, è chiaro, diciamo che quella è una soglia massima e legata a casi specifici, invece questa ne fa una soglia basale, il livello minimo su cui puntare, già, quindi già una trattativa a ribasso in un qualche modo, in questo senso.
Esatto. E il secondo punto è quello che i 97 dipendenti che a gennaio entreranno nel nuovo regime, diciamo, di contratto, siano gli attuali 97. Cioè non è che vorremmo che in questo percorso di stabilizzazione, magari per un esubero di lavoratori a tempo indeterminato a Bari, come già raccontano di avere, ci troviamo a dover vedere sostituiti alcuni attuali dipendenti a tempo determinato da altri,
e soprattutto compresi voi che avete scioperato sicuramente.
Sì, e poi il terzo punto ci sarei arrivato, è che noi vogliamo il reintegro, perché comunque noi siamo stati assunti con una forma contrattuale non legittima, che non rispetta il contratto collettivo nazionale, e quindi chiediamo il reintegro per chi non è stato rinnovato e non ha trovato una nuova occupazione.
Ok, Chiarissimo. Senti, questa quindi sembra veramente una lotta importante, anche perché parla, diciamo, di condizioni veramente che dilagano, e come tu poi hai sollevato bene prima, che tra l'altro sembra anche indicare una tendenza purtroppo che si va approfondendo ed estendendo anche a livello legislativo e da parte del governo. Quindi, se possiamo essere contenti comunque anche di un risultato abbastanza storico come quello che c'è stato, è ovvio che non possiamo lasciarla in mano a chi ha finora tollerato di queste situazioni di illegalità e già parte al ribasso, non tanto per una questione, diciamo, di principio, ma perché effettivamente rischia che si potrebbe sfruttare un'onda lunga che potrebbe far bene a tutti i lavoratori, le lavoratrici, i precari, le precarie di questo paese, lasciandolo in mano, diciamo, ai burocrati professionisti che di una situazione di spinta e di conflittualità subito la capitalizzano e normalizzano delle situazioni che invece non hanno nulla e niente di normale. Mi sembra che anche voi comunque vi stiate muovendo in quest'ottica, insomma, di far capire l'importanza e di estenderlo, di parlare con i vostri colleghi e di ricevere la solidarietà che avete già in parte ricevuto da altre città. Ci puoi dire un po' i passaggi che ci aspettano, direi, nel futuro?
Noi ci rendiamo conto che la situazione di Firenze non si risolve se non si risolve una questione nazionale, cioè che Italy dappertutto lavora in questo modo ed è un modello, e quindi è necessario che si aprano percorsi, simili ovunque c'è una nuova apertura e dove Italy lavora con queste condizioni di lavoro. Quindi noi già dal giorno dello sciopero abbiamo ricevuto telefonate, messaggi e anche iniziative di solidarietà, e abbiamo colto l'occasione per stringere delle relazioni affinché i prossimi passi non staremo a farli da soli, anche perché l'impressione che abbiamo è che l'azienda cerchi di prendere tempo, cerchi di stabilizzare il più in là possibile, sottoponga delle stabilizzazioni un po' farlocche, diciamo, perché un contratto d'apprendistato dopo un anno di lavoro interinale è evidentemente semplicemente una forma di contratto per risparmiare un po' di tasse, non è un reale apprendistato, perché se io per un anno ti ho fatto un contratto interinale un certo mestiere e adesso mi sottoponi un contratto d'apprendistato per lo stesso mestiere, è evidente che non me lo sottoponi perché io ho bisogno di impararlo, ma come dovrebbe essere, insomma, l'apprendistato nasce con questa intenzione, che se poi viene utilizzato solo per risparmiare un po' di tasse, allora è evidente che è una forma di contratto illegittimo. Quindi dicevo che l'impressione che abbiamo è che l'azienda cerchi di prendere tempo, perché sa che sul piatto del governo c'è il Jobs Act, e quindi noi, se dovessimo portare avanti una vertenza, una campagna per la stabilizzazione, e ci dovessimo trovare in un contesto in cui il Jobs Act viene approvato tal quale il governo lo presenti, è evidente che noi ci troveremo a combattere una battaglia persa in partenza. Quindi, se in realtà la nostra battaglia si esporta in altri store, se in altre situazioni lavorative si ricomincia a parlare di questo problema, probabilmente anche Jobs Act troverà un po' più di ostacoli nel suo percorso e riusciremo magari a strappare qualche conquista in più.
Quindi diciamo che anche allora a Roma facciamo un invito a tutte le compagne e le compagni, tutti i lavoratrici e lavoratori, a sostenere questa lotta che ha un connotato, diciamo, sempre più generale, che riguarda sempre più le condizioni di tantissimi, e che può essere anche uno dei luoghi e degli strumenti da cui si può partire per migliorarle in prima battuta, anche contrastando quei provvedimenti legislativi che vanno in questa stessa direzione di ricattabilità e ricatto per tutte e tutti.
Samuele, se posso permettermi di affiancarmi al tuo invito, darei anche un appuntamento, perché noi comunque, qualcuno di noi scenderà a Roma il fine settimana prossimo per lo strike meeting, per incontrare un po' di realtà di movimento, sindacali e singole persone che stanno portando avanti il nostro stesso percorso, e lì può essere un'occasione per parlare di questa campagna.
Perfetto, allora rilanciamo anche noi questo invito, nella speranza che sia una delle occasioni in cui programmare qualcosa di concreto e elaborare una strategia adeguata. Grazie mille, Samuele, il nostro tempo a disposizione è finito, ti ringraziamo e facciamo in bocca al lupo. Un abbraccio.
Dai, grazie.
Ciao. Ciao.
Allora, rientriamo in diretta, mandiamo un brevissimo stacco musicale, come dicevamo, e poi a seguire c'è un collegamento con una lavoratrice della Multiservizi.
Società, hanno l'armatura, il bastone e l'elmetto, la loro convinzione sicurezza ci dà.
Sirene blu,
bastardi parassiti,
non ne possiamo più.
Cervello di cartone,
sirene blu,
cervello da assassini,
non ne possiamo più.
Per più di un milione per le strade si prepara l'attacco, i nostri cavalieri salveranno città, contro chi è sciopero e si ribella, sono i padroni della città.
Sirene blu,
bastardi parassiti,
non ne possiamo più.
Cervello di cartone,
sirene blu,
cervello da assassini,
non ne possiamo più.
Per più di un milione. Questa violenza è legale, si sa. Vendono eroina, violentano donne, sono i mafiosi della città.
Sirene blu,
bastardi parassiti,
non ne possiamo più.
Cervello di cartone,
sirene blu,
cervello assassini,
non ne possiamo più.
Per più di un milione.
Sì, e torniamo in onda qui con Corrispondenza Operaia. Buongiorno a tutti e tutte, e oggi parliamo invece di una vertenza tipicamente romana, tutta romana, che è quella della Multiservizi, azienda società partecipata del Comune di Roma, che già in realtà la scorsa stagione avevamo avuto qualche corrispondenza con i lavoratori. L'azienda appunto rientra all'interno di questo famoso decreto Salva Roma, il decreto del sindaco Marino per salvare le aziende romane, che in realtà tutto sta facendo purché salvare i lavoratori e diciamo preservare il posto di lavoro di questi lavoratori. Per l'azienda ci sono stati, per la Multiservizi, il 2 settembre sono arrivate le 51 lettere di licenziamento, in particolare concentrate sull'appalto della cura del verde scolastico. Noi oggi abbiamo comunque in onda una lavoratrice, Simonetta, che ci parlerà un po' meglio della situazione e ci farà un po' il punto della situazione, perché i lavoratori attualmente sono anche in occupazione presso la sede della Commissione Ambiente qui a Roma. Per cui, Simonetta, ci senti?
Sì, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Allora, puoi farci brevemente magari il punto della situazione, puoi dirci cosa è successo in questi mesi proprio dal decreto Salva Roma, perché questi sono i primi licenziamenti appunto di questo decreto, di questo piano.
Sì, e questo è veramente un paradosso, perché mentre sappiamo tutti che nel decreto Salva Roma sono previste dismissioni, privatizzazioni, liberalizzazioni, chi più ne ha più ne metta, in realtà nella parte diciamo più stretta che riguarda il piano di riequilibrio concordato tra Renzi e Giunta Capitolina c'è un passaggio esplicito che riguarda la società Multiservizi, che ne prevede sì la dismissione ma al contempo la salvaguardia dei livelli occupazionali. Quindi nel piano di riequilibrio è previsto che i lavoratori non perdano il posto di lavoro e che addirittura mantengano l'attuale livello occupazionale. Invece la Giunta, per mano di alcuni assessori che stanno seguendo la vicenda, non si impone sulla società Multiservizi e consente che vengano inviate delle lettere di licenziamento che sono di base illegittime, perché neanche in commissione trasparenza, che si è tenuta venerdì scorso, i lavoratori si sono riusciti a far dire dall'amministratrice delegata come siano state fatte le liste dei lavoratori da licenziare, perché un'usanza che ha sempre avuto questa società è di far lavorare indiscriminatamente tutti i lavoratori su tutti gli appalti, quindi è da vedere come hanno scelto le persone da licenziare. E con questo non bisogna pensare che uno, diciamo, delega il licenziamento a qualche altro lavoratore, no, è semplicemente per denunciare la mancata trasparenza di questa società.
Beh, sono comunque 51 licenziamenti che già sono entrati in vigore, diciamo, no? Dal 2 settembre. Abbiamo perso la linea.
Purtroppo è persa la linea, per cui mandiamo, se vuoi continuare te, se no mandiamo un minimo stacco musicale per tentare di ripristinare il collegamento.
Vai.
Un attimo solo, che colto alla sprovvista, ma purtroppo
è il bello della diretta.
Eh sì, è bellissimo. Proviamo a ristabilire il collegamento, vediamo se c'è la lavoratrice. Pronto?
Sì, ci sono, eccomi.
Perfetto.
Scusate, l'intoppo.
Allora, no, sì, Sirenetta, puoi dirci un po' come procede la mobilitazione in questi giorni, cosa è successo in particolare?
Guarda, in questi giorni, appunto, a parte i passaggi formali in Commissione Ambiente, in Commissione Trasparenza, dove sono intervenuti sia il Presidente che l'amministratrice delegata di Multiservizi, e qui ci sarebbe da raccontare anche il simpatico episodio che l'amministratrice delegata neanche ha saputo riproporre la stessa proposta che aveva fatto il suo presidente il giorno prima, quindi io vorrei sottolineare quanto i soldi dei cittadini siano veramente sprecati con certi soggetti che prendono in carico le società municipalizzate.
Sarebbe la proposta delle 24 ore?
Sì, delle 24 ore, diciamo, poi distribuita prima su 8 mesi e poi su altri 4, con un subappalto che uno dovrebbe avere dall'AMA, quindi con un ulteriore aggravio economico, perché la cosa che i lavoratori stanno denunciando già da tempo è che comunque questa società continua ad utilizzare dei subappalti anche nei cimiteri. Tra l'altro proprio adesso l'assessora Marino è intervenuta su un'altra radio locale e ha detto che sì, è vero, stanno potenziando il servizio in AMA, ma non ha risposto ai lavoratori che sì, sono dei subappalti, perché sa benissimo che i cittadini sono consapevoli che quando si parla di subappalto si parla di pagare molto di più un servizio. Quindi la cosa vergognosa è che su questi cittadini, su questi lavoratori c'è una mozione votata all'unanimità da tutta l'Assemblea Capitolina il 6 agosto che chiede l'applicazione di una norma, che è poi praticamente la legge di stabilità, che prevede la ricollocazione dei lavoratori di società municipalizzate dove sono in esubero, ne prevede la ricollocazione in altre società. Non si capisce come mai consulenti dell'assessore Marino dicono che non è possibile società di seconda fascia, eppure l'assessore in prota ci è riuscito per i lavoratori della Trambus, ma hanno raggiunto un accordo per ricollocarli in società come Zetema e Atac a seconda delle competenze. Su questi lavoratori non c'è storia, sono tutti timorosi dell'azione di Multiservizi che deve continuare a lavorare in regime di subappalto, cioè deve continuare ad avere subappalti, così noi cittadini paghiamo ancora di più. L'AMA ha bisogno di personale, io credo che questi lavoratori abbiano tutto il diritto di vedere di nuovo il loro stipendio e un posto di lavoro dignitoso dove poter svolgere la loro professione al meglio, perché in molti servizi non ci sono mai riusciti.
Allora, scusami, puoi dirci un po' le iniziative di lotta che avete messo in campo sino ad oggi? Perché sappiamo che comunque siete ancora in occupazione lì alla Commissione Ambiente.
Sì, sì, i lavoratori hanno occupato la sala riunioni del terzo piano di Largo Loria, proprio dove si era tenuta la Commissione Ambiente, dove hanno rifiutato la proposta che arrivava da Multiservizi, avallata dal Comune di Roma, perché comunque c'è da dire che ogni volta la parte comunale sostiene queste proposte dicendo che c'è un grande lavoro dietro. I lavoratori hanno esposto questa mattina uno striscione con le loro richieste al sindaco Marino, che sono ritiro dei licenziamenti, applicazione della legge 147. Oggi pomeriggio avranno un incontro, diciamo, informale con l'assessore al lavoro Ozimo, e chiaramente si aspettano di avere notizie rincuoranti, perché mentre l'assessora Marino è convinta che ci sia un tavolo tecnico sindacale aperto sulla testa dei lavoratori multiservizi, io vi dico che come al solito vengono chiamate a quei tavoli solo le sigle confederali, che spesso non sono rappresentative dei lavoratori stessi, perché comunque sono le stesse sigle che hanno proposto appunto il lavoro in subappalto. Quindi noi speriamo che ci sia da parte comunale una presa di posizione seria e netta per il ritiro dei licenziamenti, che non dovevano essere proprio fatti, come vi ho spiegato all'inizio, per quello che riguarda il piano di rientro. Multiservizi dovevano essere salvaguardati i lavoratori, e speriamo anche che si decidano presto ad applicare la legge 147, per la quale tutta l'assemblea capitolina, destra, sinistra, centro, all'unanimità ha votato il 6 agosto. Quindi io spero che i lavoratori riescano ad avere notizie un po' più rincuoranti, perché poi si naviga a vista, eventuali iniziative verranno valutate di volta in volta.
Certo. Senti, scusami, un ultimo passaggio volevo farlo sul il decreto Salva Roma, perché comunque in questa radio e in questa trasmissione ne abbiamo parlato più volte. A giugno, comunque all'indomani dell'annuncio del decreto, voi Multiservizi, ma anche diverse aziende municipalizzate, come penso ad esempio i canili comunali o altre aziende del Comune di Roma, siete scesi in piazza più volte, avete fatto iniziative di sciopero e giornate di mobilitazione davanti al Campidoglio. E in questi giorni come procedono i rapporti politici, diciamo, con le altre società? Avete ricevuto solidarietà dagli altri lavoratori, ad esempio?
Ma guarda, la solidarietà che è arrivata in realtà è arrivata dal sindacalismo alternativo di mezza Europa, e questa mattina è arrivata anche la solidarietà dei COPAS dell'AMA, e quindi, diciamo, comincia a muoversi qualcosa per quanto riguarda il comparto dei lavoratori nelle società municipalizzate. Io ti posso dire che quanto è stato messo veramente con grandi difficoltà in piedi per alzare la voce su Salva Roma in questo momento è un po' stazionario, anche perché ci sono state le ferie estive in mezzo che un po' hanno distratto l'attenzione dei lavoratori. È evidente che avremo un settembre e un ottobre molto caldo, perché comunque durante agosto poi c'è stata anche la porcata della giunta capitolina per quanto riguarda i dipendenti del Campidoglio, quindi il famoso contratto unilaterale, che già come termine è molto difficile da ascoltare, visto che la parola contratto prevede che ci siano due parti, invece lì è stata la giunta che ha deciso sulla pelle dei lavoratori del Campidoglio dove e come tagliare. Quindi penso che a breve ci sarà parecchio movimento in questa città, perché comunque si sta tagliando economicamente dalla parte sbagliata. La razionalizzazione della spesa non andava fatta partire sicuramente dal basso. Se avessero avuto modo di consultarsi realmente con i lavoratori dentro quel Campidoglio, forse avremmo fatto un piano di razionalizzazione della spesa molto più utile e congruo a tutti quanti.
Bene, Serenetta, noi purtroppo anche per esigenze di tempo dobbiamo chiudere questa corrispondenza, e naturalmente ti invitiamo, se nel caso in cui ci saranno dei risvolti, a contattare la radio, noi della trasmissione ne riparleremo di sicuro. Intanto comunque portiamo la nostra solidarietà come radio e come corrispondenze operaie.
Un saluto. La porterò ai lavoratori oggi pomeriggio, che incontrano l'assessore Ozimo, e spero di potervi dare degli aggiornamenti positivi.
Speriamo.
Grazie.
Voi. Grazie a te, buona giornata allora.
Buona giornata.
Ciao.
se n'è andato Elmer, che di febbre si lasciò morire, dove Herman, bruciato in miniera. Dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa, e l'altro che uscì già morto di galera. E cosa ne sarà di Charlie, che cadde mentre lavorava e dal ponte volò, volò sulla strada. Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina. Dove sono Ella e Kat, morte entrambe per errore, una di aborto, l'altra d'amore. E Matthew ucciso in un bordello dalle carezze d'un animale, ed il consumato da uno strano male. E Lizzy che inseguì la vita lontano e dall'Inghilterra fu riportata in questo palmo di terra. Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina. Sono i generali che si fregiarono nelle battaglie con cimiteri di croci sul petto. Dove i figli della guerra, partiti per un ideale, per una truffa, per un amore finito male, hanno rimandato a casa le loro spoglie nelle bandiere legate strette perché sembrassero intere. Dove Jones il suonatore che fu sorpreso dai suoi 90 anni e con la vita avrebbe ancora giocato. Lui che offrì la faccia al vento, la gola al vino e mai un pensiero, non al denaro, non all'amore, né al cielo. Lui sì, sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore: tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore?
Torniamo in studio, sempre in onda, sempre in diretta su Corrispondenza Operaia, e torniamo a parlare di lotte del mondo della logistica, lotte che questa trasmissione segue da molto, molto da vicino. Siamo in collegamento con Bruno, un lavoratore di Piacenza, un lavoratore dell'IKEA di Piacenza, appunto per parlare di una delle lotte più significative, più simboliche che attraversano il mondo della logistica. Bruno, ci ascolti?
Sì, sì, sono in linea.
Ciao Bruno. Allora, noi ti abbiamo contattato appunto perché questo sabato a Piacenza, sabato 13, ci sarà un corteo nazionale che riguarda appunto la vertenza IKEA, che ormai va avanti da diversi mesi. Non so Bruno, magari iniziamo da questo, se ci puoi un po' spiegare, raccontare di questo corteo di sabato, sabato 13 settembre, quello che andate un po' a chiedere, quello che andrà, che cosa accadrà, e i motivi appunto perché voi state organizzando questo corteo.
Sì, il 13 settembre ci sarà una manifestazione a Piacenza per tutti i licenziati politici che hanno licenziato ingiustamente il sindacato Sicobas. Daremo una dimostrazione in quanti potremo fare gli scioperi davanti IKEA in tutti i posti che ci hanno buttato fuori ingiustamente. E di più, per andare contro anche CGIL, UIL, sindacati confederali, perché alla fine è anche un po' colpa loro che non hanno mai difeso i lavoratori, e poi anche per tutte le altre cose, gli sfratti, gli esodati, insomma tutti i bene o male problemi che riguardano sia il lavoro che non, perché alla fine ci riguardano tutti, poi anche problemi con assistenti sociali, che insomma quando cosa, che i licenziati non aiutano neanche i bambini piccoli, dicono che non c'è soldi, insomma un po' una manifestazione un po' per tutto di quello che non va in Italia.
Insomma,
però
specificamente perché
stanno licenziando 100 persone del sindacato in varie aziende, e questo fa una mobilità del sindacato nazionale.
Esatto, diciamo appunto, ricordiamo un po' a chi ci ascolta che la vertenza IKEA ha come primo obiettivo quello di fare il reintegro dei 24 facchini licenziati dopo uno sciopero, quindi un licenziamento politico. E ho detto appunto che IKEA è un po' emblematico rispetto alla condizione più generale che si trova nel mondo della logistica, perché come ha ricordato tu ci sono tanti lavoratori che sono stati licenziati o sanzionati appunto perché si sono organizzati nel SICOBAS, stanno portando avanti una lotta per migliorare le condizioni di lavoro all'interno dei magazzini. Quindi se
sì,
ci vuoi un po'...
anche perché noi avevamo 200 iscritti, l'IKEA in complotto con la cooperativa in poche parole ce li hanno tolti tutti dalle buste paghe, e adesso stanno minacciando chi lavora dentro che è con noi, in poche parole che chi si ferma fuori manderanno le lettere di richiamo, sospensione e poi licenziamenti. Già è successo di 3 o 4 operai che sono venuti da noi, quelli iscritti, che ci sono fermati un paio di volte a salutarci, hanno preso la lettera di richiamo, una lettera di richiamo che riguarda 4 mesi fa, da quando erano davanti a cancello anche loro, che poi invece abbiamo fatto entrare perché non erano sospesi, e allora abbiamo deciso, per non fargli perdere posto di lavoro a loro, di farli entrare a lavorare. Però adesso sono minacciati, non hanno scelta, e poi anche perché hanno fatto usciti noi, hanno cancellato i nostri accordi, la mutua è ritornata come prima, lo schiavismo ancora più di prima, e il regolamento interno l'hanno cambiato, che anche se tu giri e dici guarda che questo lavoro non va bene, vieni licenziato. Quindi una situazione molto, molto grave interna.
Esatto, diciamo che dopo, negli ultimi anni, dopo che i facchini, i corrieri della logistica hanno, con il percorso di lotta, sono riusciti a conquistare, a strappare importanti vittorie, negli ultimi mesi i padroni si stanno organizzando rispondendo duramente con una repressione forte.
Bravo.
Che va dalle cose a cui tu ci accennavi, a, appunto, agli accordi che si stanno facendo con i sindacati confederali, che vanno appunto a togliere gran parte di quelle conquiste che i lavoratori si sono guadagnati con la lotta di questi mesi.
E poi oltretutto, non oltre quello, hanno assunto più di 100 persone, c'è gente dentro col contratto di 20 giorni, poi li mandano a casa, ne assumono un altro, quindi sono schiavizzati e sfruttati anche quelli che fanno contratto a 3 mesi, a un mese,
con i
ricatti, perfino a una settimana, si figuri. Figuratevi,
certo,
che cosa succede dentro.
Però i lavoratori, i facchini e tutti quanti si stanno organizzando, si continuano a organizzare per dare una risposta a tutto questo, per far vedere che comunque la lotta va avanti.
Lotta va avanti, l'ho sempre detto, fino a che non rientrano i ragazzi, gli operai licenziati, noi combatteremo fino alla fine, non c'è problemi. Tanto guarda, la casa e tutto sono già in bilico, non è un problema, non abbiamo niente da perdere. Se poi ci arrestano anche, ci fanno con piacere, lo dico in radio, perché alla fine la disperazione poi va a portare a questo, per colpa di questi caporalati qua che vogliono solo guadagnare, basta.
È importante sentire le tue parole, che comunque i facchini paura non ne hanno, è anche uno slogan che viene portato nei picchetti e nelle piazze. Io volevo farti ricordare appunto che comunque in questi mesi, anche nel mese d'agosto, è andata avanti la lotta, ci sono stati dei picchetti davanti a Piacenza, e continua la campagna di boicottaggio e di denuncia all'IKEA, con le varie azioni e iniziative che vengono fatte davanti a tutti i punti vendita. Questo fine settimana, sabato, ce n'è stata una, anche qui a Roma si è fatto un presidio con volantinaggio davanti all'IKEA, quindi insomma sappiamo che a Piacenza continuate con i picchetti e con le azioni di lotta davanti
a noi. E in più va avanti anche, diciamo, il boicottaggio contro la cooperativa San Martino, esatto, tutti gli appalti che a Piacenza andremo a dar via volantini, boicottaggio anche lì, per far capire agli operai che 6 euro allora non vanno bene, perché San Martino in Ikea col Cova sono riusciti allora, proprio come regola del sindacato, del contratto nazionale, a prendere 8,06 euro. Questo è il contratto vero nazionale del lavoro del 2013.
Certo, praticamente le lotte che sono state fatte in tanti magazzini sono riuscite a far applicare comunque il contratto in tante altre parti, quindi comunque la lotta paga e sì. Bisogna andare
avanti su questo.
La lotta
paga sì, perché io sono uno che è stato anche sospeso 2 anni fa, ho lottato 3 mesi e mezzo e sono rientrato, quindi la lotta può solo altro che pagare. Sì. E avranno anche dei problemi di multe, però la casa è così, però alla fine la lotta paga, gira come vuoi, o si lotta o qui non si va da nessuna parte.
Perfetto Bruno, senti, in conclusione se ci aiuti a ricordare appunto l'appuntamento di sabato 13 settembre alle ore 16 sì. Se non sbaglio, giusto, partenza da Piacenza per un corteo.
Allora sabato 13 Piacenza, partenza Giardini Margherita e ritorno a Giardini Margherita alle ore 15:30. Aspetto in tanti tutti quelli che si sono stancati di questi caporalati, anche se non fanno parte del sindacato. Penso che la gente ormai si sia stancata, anche il cittadino. Voglio solo fare una dedica, provo a dire agli italiani, svegliatevi, perché gli stranieri sono già svegliati. Se ci uniamo la lotta paga.
Allora, noi ci aggiungiamo con questo messaggio che lanci, invitiamo tutti, compagni e compagne, lavoratori e lavoratrici, tutto il mondo dei movimenti a partecipare a questa importante manifestazione che si terrà a Piacenza sabato 13. Ricordo, ne approfitto per ricordare che qui da Roma si stanno organizzando i pullman. Per le informazioni potete contattare la pagina Facebook Logistica Roma o telefonare o mandare un SMS al numero telefonico 377-2064-525. Con questo mandiamo la nostra solidarietà a tutti i lavoratori della logistica in lotta. Ringraziamo Bruno perché sei stato come sempre molto disponibile e molto chiaro nei tuoi messaggi. E quindi gli mandiamo un saluto e un ringraziamento. Bruno, noi ci aggiorneremo sicuramente.
Grazie a tutti gli ascoltatori e ricordiamoci, la lotta paga, non che non paga.
Perfetto Bruno, ci aggiungiamo a questo messaggio. Magari ci risentiamo anche dopo il corteo per raccontarci un po' com'è andata.
Sì, sì, vabbè, non c'è problema.
Grazie Bruno, grazie.
Ciao.
Volevo anche aggiungere una piccola cosa che riguarda sempre le iniziative che riguardano la logistica. Giovedì 11 qui a Roma si terrà la presentazione del libro Scarichiamo i padroni, lo sciopero dei facchini a Bologna, dell'autore Fulvio Massarelli. Sarà presente l'autore, ci sarà un'iniziativa alle ore 17:30 alla fermata metro Pietralatra, in cui appunto sarà presente l'autore e saranno presenti i movimenti per il diritto all'abitare e l'assemblea di sostegno alla logistica di Roma. Siete invitati tutti a partecipare.
Benissimo, con quest'ultima corrispondenza dalla logistica e con le parole di incoraggiamento alla lotta di Bruno, questo lavoratore licenziato, e siamo arrivati alla fine di questa prima puntata del, diciamo, proprio dopo l'estate, di Corrispondenze Operaie. E noi ovviamente ci risentiamo lunedì prossimo, e chiaramente un invito, un appello a tutti i lavoratori e le lavoratrici, qualora si trovassero a dover affrontare vertenze e lotte sui propri posti di lavoro, a contattare Radio Onda Rossa. Lo si può fare al numero al telefono 06 49 17 50, oppure scrivendo una mail a ondarossa@ondarossa.info. siamo arrivati alla fine e ci salutiamo. Buon lunedì a tutti e tutte.
Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il martedì poi è un giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare. Il martedì poi è un giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare.
ti vengo a ritrovare. Oh leggera, dove vai? Io ti vengo a ritrovare.
Il venerdì poi è un giorno di passione. Io che sono cattolica non voglio lavorare. Il venerdì poi è un giorno di passione. Io che sono cattolica non voglio lavorare. Il sabato poi è l'ultimo giorno. Oh, che bel giorno, non voglio lavorare. Il sabato poi è l'ultimo giorno. Oh, che bel giorno, non voglio lavorare. Aspetto il mio padrone che mi venga a pagare. Arriva la domenica, mi siedo sul portone. Aspetto il mio padrone che mi venga a pagare. Padrone là che arriva, l'è tutto arrabbiato. Brutto scellerato, levati di qua. Padrone là che arriva, l'è tutto arrabbiato. Brutto scellerato, levati di qua. Noi siamo della leggera e poco ce ne importa. Vada sull'ostia, la fabbrica e il padrone. Noi siamo della leggera e poco ce ne importa. Vada sull'ostia, la fabbrica e il padrone.
Cullen, Malmö e Stockholm e tutti i mobili di merda che l'IKEA rifila al proletariato globale costretto a vivere con salari da fame, gli stessi salari con cui IKEA paga i facchini sfruttati da cooperative mafiose nei suoi magazzini. Ma il facchino paura non ne ha.
Mentre le lotte infiammano il mondo della logistica, l'IKEA ha sospeso 33 operai, protagonisti di importanti vittorie nel lab di Piacenza. I facchini hanno risposto con lo sciopero e i blocchi, l'IKEA con le cariche della polizia e licenziamenti. Contro questo attacco già si sono moltiplicate le azioni di solidarietà ai facchini dell'IKEA, da Milano a Bologna, da Firenze a Napoli, da Padova a Torino. Anche a Roma appoggia le iniziative di boicottaggio dell'IKEA in sostegno ai facchini in lotta.
Se toccano uno,
toccano tutti.
Sabato 13 settembre, ore 16, manifestazione nazionale a Piacenza per il reintegro dei 24 facchini licenziati. Per info sui pullman da Roma, visita la pagina Facebook Logistica Roma o chiama e manda un SMS al numero 377 20 64 525.